Perché l'italiano ormai è diventato, non lo so, come se si fosse arenato sulle proprie idee, perché la Fiorentina gioca da 3 anni alla stessa maniera e quest'anno, più degli altri anni, sta dimostrando parecchi limiti.
Ben ritrovati al nuovissimo episodio di Offside, qui con voi, come sempre, Riccardo,
Nicolò
e Federico.
Ci troviamo da un po' di tempo, durante questa sosta per le nazionali, quindi siamo arrivati ormai all'ultimo terzo del campionato, i primi verdetti ormai sono già noti a tutti, anche se non ancora aritmetici, però l'Inter sta avviando verso la conquista della seconda stella, mentre la Salernitana verso un triste ritorno in Serie B, dopo quanto fatto vedere negli ultimi anni.
Come si suol dire, ufficiosi ma non ufficiali. E quindi insomma, direi a sto punto di concentrarci su quello che più adesso sono i temi caldi del momento: zona Champions e zona retrocessione.
Prima di tutto, però, due paroline sulla nazionale, che noi in questo momento stiamo guardando in TV in diretta. Quando ascolterete la puntata, ovviamente avrà già giocato la prima amichevole e non so quella seconda. Però beh, ricordiamo a tutti che ovviamente la nazionale in questo momento si trova negli Stati Uniti per preparare Euro 2024 e per andare via in Germania il prossimo giugno. Partite contro Venezuela e Ecuador, due modeste nazionali per così dire. Spalletti più di tutto appunto per questi due amichevoli ha voluto un po' testare qualche giocatore, qualche nuovo modulo. Con il Venezuela ad esempio stiamo vedendo Buongiorno e Scalvini come coppia difensiva, mentre tra i convocati come sorpresa c'è Fornaruccio, che sta facendo molto bene al Verona da gennaio in poi.
Allora, non solo Scalvini, buongiorno come coppia offensiva, però anche Di Lorenzo come braccetto, che secondo me è comunque interessante sottolinearlo. E quindi, diciamo, le prove di una difesa a tre che probabilmente vedremo quest'estate. E detto bene tu, vedremo anche Fornaruccio che merita questa convocazione perché comunque, almeno in quest'ultimo periodo, ci sta esaltando veramente a Verona, cioè quasi gode a giocare a Verona e a cercare di salvare una squadra che oggettivamente era stata praticamente smontata e rimontata quasi così alla refusa. Quindi convocazione meritata e poi ecco, tra gli altri convocati, secondo me, menzione anche per Lucca come punto centrale perché in Italia scarseggiano i numeri 9 e secondo me potrebbe essere la sorpresa di quest'estate.
Prima di lasciare la parola a Federico, vorrei sottolineare anche un esotico Frattesi dietro le punte, in questo inedito 3-4-2-1. Frattesi nonché compaesano del buon dottor Ruta.
Allora, Frattesi lì, scelta particolare, scelta gasperiniana direi, adatta a quelle che sono le sue capacità di inserimento, però non l'ha mai fatto effettivamente, perché almeno, cioè, non questo tipo di ruolo da incursore stile vecchia Atalanta di Gasperini. Cioè, il massimo che abbiamo visto fare è stato il trequartista a Monza in Serie B e forse all'Empoli. Sul modulo, per quanto riguarda la difesa, sono abbastanza d'accordo perché abbiamo tanti difensori che giocano molto abituati a giocare a tre. Gli esterni di centrocampo, Doge, Cambiaso, Di Marco, ne abbiamo dei giocatori abituati a tre, però la mia perplessità sta nel centrocampo che come interpreti forse è più indicato da costruire a tre e davanti non vedo non dico delle gerarchie ben definite, più che altro dei profili che ti fanno dire sì, questo è l'attacco della nazionale. Cioè, come opzioni abbiamo Retegui, Lucca, forse verrà ripreso in considerazione Immobile per una questione di gruppo, chissà, Pinamonti per i gol fatti, però questo attacco non mi dà tante certezze, anche perché anche sulle ali siamo orfani di Berardi. Dobbiamo affidarci a Chiesa e alla sua voglia di spaccare il mondo in un ruolo più congeniale.
Beh, io credo che già da queste due amichevoli comunque riceveremo qualche indicazione più precisa. Comunque Retegui ha segnato col Venezuela, col Genoa in campionato sta prendendo fiducia, dopo un inizio di stagione segnato anche da qualche infortunio. E soprattutto non scordiamoci Scamacca, che in ripresa con quest'ultimo video con l'Atalanta, e secondo me forse il più indicato per giocare là davanti da più minuto con Spalletti.
Il problema di Scamacca è che secondo me va troppo a targhe alterne, cioè comunque prima della partita con lo Sporting ha fatto veramente prestazioni mediocri, tanto che il trio d'attacco era Coppa Venezia, Miranchuk e De Catelare. Per il resto avete detto bene voi, comunque il fatto che dobbiamo affidarci sicuramente alla voglia di Chiesa di spaccare il mondo, perché forse il nazionale è più libero da una gabbia che gli si sta costruendo dalle parti della Continassa, però poi quello lo vedremo più avanti. E io una domanda così che voglio fare a voi: il fatto che giochi oggi Udogi e non Di Marco, non so, magari non c'entra niente a livello di gerarchie, però è così scontato che sia Di Marco il titolare?
Ma sono amichevoli, penso che sia semplicemente un test appunto per provare Udogi, che futuro si prenderà tranquillamente, penso, la fascia sinistra nazionale, però ad oggi appunto il titolare rimane Di Marco.
Giocando così, secondo me si tratta di un lusso, perché ti permette di avere due giocatori forti con caratteristiche diverse, e in base a chi metti sull'altra fascia, in base all'avversario che affronti, sono due ottime opzioni.
Prima di tornare sulla nostra amata Serie A, vi volevo porre un piccolo quesito, ovvero, come abbiamo detto in precedenza, la nazionale è volata oltreoceano per disputare queste due amichevoli, ovvero negli Stati Uniti. Una scelta un po' azzardata, considerando appunto manca un terzo alla fine della stagione. Gli impegni sono molto ravvicinati tra Coppa Europea, Coppa Italia, campionato. Gli infortuni sono di all'angolo, stanchezza, diciamo che si sarebbe dovuta prendere una scelta diversa probabilmente.
Una scelta che definire folle è riduttivo, e che comunque non credo che ci sia un caso simile, ci sia stato un caso simile in questi anni, insomma, da parte dei nazionali europei. Sicuramente c'entrerà in qualche modo il vile denaro, purtroppo dobbiamo accettarla e andare avanti e sperare, ecco, incrociare le dita che i giocatori, insomma, tornino sani e salvi senza problemi muscolari o robe varie, diciamo.
Ormai il lato sportivo è totalmente lasciato a se stesso, cioè già non ho mai tollerato le amichevoli delle nazionali, figuriamoci adesso che i calendari sono sempre più pieni, poi la maggior parte di queste queste amichevoli si svolgono in posti assurdi, solo ed esclusivamente per un ritorno economico, e come abbiamo detto prima di attaccare la chiamata, ormai stiamo assistendo a un carrozzone pazzesco. Questo caso peggiore anche della Supercoppa, perché la Supercoppa l'avevamo già vista che si giocava lì in Arabia, invece queste amichevoli con Venezuela ed Ecuador, diciamo, stendiamo un velo pietoso.
Passiamo al campionato e appunto non ci soffermeremo su Inter, Juventus e Milan, che ormai hanno praticamente, soprattutto Inter e Milan hanno messo in cassaforte l'accesso in Champions League, Juventus quasi. Certo, se continua come quell'ultimo mese e mezzo rischia qualcosa, però ci concentriamo più su Bologna, Roma, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Lazio. Dunque, sei squadre in lotta per potenzialmente due slot, con l'Italia che ormai è quasi sicura di finire tra i primi due posti del ranking UEFA stagionale. Al momento la classifica ci dice che il Bologna è al quarto posto con 54 punti, la Roma segue a 51, dietro c'è l'Atalanta a 47, che però dovrà recuperare la partita con la Fiorentina. Noi mandiamo le nostre condoglianze a tutto il mondo viola e alla famiglia di Gio Barone per la scomparsa del dirigente. Poi c'è il Napoli a 45, come detto la Fiorentina a 43, come la Lazio. La Lazio che vedremo con un nuovo allenatore alla ripresa, ovvero Igor Tudor. E al rientro della sosta c'è un turno potenzialmente favorevole proprio per Bologna e Roma, che attualmente appunto sono quarta e quinta, poiché il Napoli affronterà in casa l'Atalanta, la Juventus farà visita alla Lazio, mentre la Fiorentina ospiterà il Milan a Franchi. Dunque un turno dove la quarta e la quinta possono allungare ancora di più.
Allora, lotta Champions che si fa molto molto interessante. Vediamo se ci sarà ancora la frenata della Juve, che rischia di mettere un po', diciamo, di buttare l'ortica quanto di buono fatto in tutta la prima parte di stagione, però questo poi è un altro discorso che affronteremo poi. Se ci sarà la ripresa della Lazio, perché comunque è lontana 8 punti dalla Roma, e 8 punti sono tanti considerando che c'è pure il derby a giocare, quindi magari il prossimo turno da 6 potrebbe diventare 5 le squadre in lotta, e la Fiorentina, l'Atalanta che dovranno recuperare il match per quello che, per i fatti tragici, che il fatto tragico che è accaduto questa settimana. Insomma, tanta carne al fuoco per questa lotta Champions, che sinceramente a memoria non ricordo così elettrizzante negli ultimi anni. Cioè, di solito siamo sempre arrivati a un punto in cui i giochi erano almeno per la Champions erano già fatti a questo punto del campionato, mentre quest'anno, grazie a chi è riuscito a intervenire in tempo, ha comunque un campionato che dimostra anche un po' il basso livello, visti i punti persi da tante squadre tra di loro con le piccole medie, sta tenendo viva una situazione per cui altrimenti non ci sarebbe poi su cosa parlare in generale tra un campionato già finito e posti Champions che, ripeto, gli altri anni a questo punto erano già assegnati.
Quest'anno più di tanti altri sarà nodo cruciale vedere quanto incideranno le coppe rispetto agli anni scorsi, perché comunque pretendenti come ad esempio il Napoli sono già fuori dalle coppe, mentre invece la Fiorentina ha portato avanti il suo percorso, l'Atalanta, la Roma, mentre ad esempio ci sono squadre come il Bologna che le coppe non ce l'hanno proprio e sembrano avere una marcia in più. Abbiamo visto quella vittoria all'ultimo secondo col gol di Fabian, sembra andare tutto bene e sembra una squadra da film, diciamo. E quindi se non si dovesse sbloccare il quinto posto, anche perché la situazione per l'Italia è buona ma non è ancora matematica, il Bologna potrebbe essere proprio la nostra quarta classificata, perché vedo difficile un calo a questo punto, perché è una squadra rodata, è una squadra giovane, è una squadra che subisce pochi infortuni, sicuramente saprà sopperire all'assenza di Zirkzee con il gioco, quindi sul Bologna ho veramente pochi dubbi. Se devo fare un pronostico, Bologna e Atalanta.
Sul Bologna concordo pienamente con quello che stai dicendo, e aggiungerei, usando una famosissima frase che ormai non è più un sogno ma una solida realtà, comunque sia a livello di gioco, di prestazioni, di giocatori, di singoli, tutto quello che volete. Diego Motta sembra pronto a grande salto in una biga la prossima stagione, e calendario alla mano, se non sbaglio, ha incontri più favorevoli rispetto alle sue contendenti. Io penso che se doveva avere un calo lo avrebbe avuto uno o due mesi fa. Dubito che a fine stagione avvenga questo, a questo punto, soprattutto con un calendario più facile. Dunque, al Bologna ovviamente anche a livello di classifica al momento è la favorita per arrivare in Champions. Ho qualche dubbio in più sull'Atalanta, perché nei big match ha spesso deluso, anche contro il Bologna ha perso 2-1 in casa. Probabilmente non avrà più l'Europa da aprile, a meno di miracoli ad Anfield Road, e quindi questo è un punto potenzialmente a favore dell'Atalanta, però è stata un po' discontinua secondo me questa stagione. La Roma, così come Napoli, Fiorentina e Lazio, ha diversi scontri diretti davanti, così come la Fiorentina ancora la Coppa, quindi è difficile capire, provare anche a pronosticare chi andrà in Champions per il prossimo anno.
Bologna sì, favorito, anche se il discorso che facevamo l'altra volta è che è vero che non mostra un calo, però è anche vero che la mia visione è che non è abituata a stare lì e a lottare per, diciamo, un traguardo importante, e che quindi a un certo punto poi le gambe possono bloccarsi e non girare come devono. Difficile ma non impossibile. Comunque, cioè, casualità, oggi leggevo di un articolo di un Bologna che nel 2002 l'ultima giornata è passato dal quarto posto al settimo posto, quindi non è che sia una cosa impossibile, può succedere, dipenderà tutto da come staranno fisicamente ma soprattutto mentalmente. E poi, insomma, per il resto ho detto bene tu, l'Atalanta quest'anno un po' a targhe alterne, la Roma è riuscita a intervenire in tempo, nel senso cambiando l'allenatore, e ha ridato nuova linfa a tutti i giocatori. La Lazio è l'unico punto interrogativo, perché ha quella che secondo me ha meno chance di arrivarci, visto il distacco dalla Roma stessa, e perché Tudor è un'incognita, perché è totalmente l'opposto di ciò che era Sarri, quindi sarà tutta da scoprire, e 9 partite sono anche un po' poche per aggiustare la stagione.
Sarà interessante vedere il passaggio a Tudor, magari un po' tardivo, cioè non mi aspettavo la scelta di portare Tudor adesso, e non mi aspettavo che lui accettasse così in corsa, insomma, perché ha dei principi diversi, un modulo diverso, e chissà se Luis Alberto, come Pellegrini sull'altra sponda del Tevere, adesso ritroverà la forma perduta in un ruolo più offensivo.
Lazio andrà a prendere ovviamente il migliore che c'era sul mercato, e anche in estate dubito che potesse fare di meglio, che potesse trovare di meglio a questo punto, mentre Tudor ovviamente ha scelto la soluzione contrattuale migliore, perché negli scorsi mesi magari ha ricevuto qualche offerta per entrare in corso, però più come traghettatore, un contratto di 6 mesi fino a giugno, quindi ha preso ovviamente l'opzione che gli garantisce, chi dà garanzie anche per il prossimo anno. Quindi una scelta che accontenta tutte e due le parti. L'anno scorso ha fatto molto bene a Marsiglia, portandolo al terzo posto e ai preliminari di Champions. Marsiglia che in questa stagione sta andando leggermente peggio. E peggio penso che non possa fare la Lazio dopo quanto fatto vedere le ultime partite con Sarri, che giustamente, quando ha capito che la squadra non serviva più, ha rassegnato le dimissioni. Tra le squadre che hanno cercato di Tudor in passato, negli scorsi mesi, c'è stato il Napoli, che adesso ha calzone in panchina, tra l'altro è impegnato in questa sosta con la sua Slovacchia, che parteciperà nel 2024. Napoli che è uscito dalla Champions League contro il Barcellona, e che in campionato ha ancora molti alti e bassi, nonostante il ritorno di Osimhen, un Kvara che sembra aver un po' ritrovato la forma dello scorso anno, però risultati che stentano ad arrivare.
Sicuramente il fatto che non giochi più la Champions può essere un boost, diciamo. È anche vero che secondo me non fa differenza, nel senso che comunque abbiamo imparato a conoscere la qualità della rosa, e sappiamo chi è il vero responsabile di tutto questo, che attualmente siede sulla panchina italiana, perché ha lavorato, ricordiamo, Spalletti l'anno scorso ha lavorato troppo bene, mandando la rosa oltre le più rose aspettative. Quindi insomma, Napoli, è la situazione la conosciamo.
Ah, il Napoli matematicamente può essere ancora in corsa, però ha subito, diciamo, una stagione un po' nata male, l'abbiamo detto nelle varie puntate, quindi diciamo sarebbe sorprendente vedere il Napoli spuntarla sulle pretendenti Champions. Il calcio è imprevedibile, però sarebbe un vero e proprio miracolo, perché la squadra che attualmente è di calzone ha tanti problemi, e davanti a delle squadre che magari sono in una forma migliore. Cioè, tanto potrebbe incidere il piglio del Napoli dopo l'eliminazione della Coppa. Se il Napoli si presenta combattivo e non con un contraccolpo psicologico forte dall'uscita della Coppa, magari può sfruttare a suo vantaggio il fatto di giocare una volta a settimana e poter preparare bene le partite.
Intuisco anche un po' di scetticismo verso la Fiorentina a questo punto, mi viene da pensare. La Viola che, salvo sorprese, arriverà fino in fondo in Conference League come lo scorso anno, e probabilmente incontrerà l'Aston Villa, avversaria simile al West Ham lo scorso anno, che ha gli stessi punti da Lazio, e che con la perdita del compianto Gio Barone perde una figura importante a livello societario, dirigenziale. Comunque il DG era sempre a fianco della squadra, sempre pronto a confortare i giocatori, quindi vedremo come l'allenatore e la squadra subiranno questo contraccolpo psicologico.
Se c'è un dio, deve odiare la Viola, e dopo Astori, una cosa, anche qui non so se esista un caso simile da altre parti, ma è veramente una cosa assurda. Detto questo, la Viola arriva in finale di conference, perde, e se incontra l'Aston Villa che è simile a West Ham, perde al 90esimo a difesa alta. Perché l'italiano ormai è diventato, non lo so, come se si fosse arenato sulle proprie idee, perché la Fiorentina gioca da 3 anni nella stessa maniera, e quest'anno più degli altri anni sta dimostrando parecchi limiti. L'abbiamo visto comunque l'ultima partita che ricordo con la Roma, in cui crei, però dopo pareggia al 95esimo, ti fai pareggiare al 95esimo. È una squadra che secondo me ha smesso di crescere e che quindi non... anche qui la vedo sicuramente un po' più avanti magari rispetto a Napoli e Lazio, perché è riuscita a vincere a Napoli lo scontro diretto e con la Lazio comunque è riuscita a portare a casa una buona vittoria, però più indietro rispetto a questo punto a Bologna, Roma e Atalanta, nell'ordine in cui l'ho dette. Potrebbe fare un passo in avanti andando in Europa League, perché no, che è già un più della Conference.
Vorrei aggiungere solamente che ci sono diverse voci che danno italiano lontano dalla Fiorentina il prossimo anno.
Diciamo che la Fiorentina si conferma ancora una bella che non balla, o almeno non lo fa tutte le partite, perché ritrova insomma questi problemi, queste che ciclicamente si ripetono, questa poca attenzione difensiva, manca sempre quel qualcosa per fare quello step in più. Sicuramente sarebbe importante raggiungere l'Europa League per un percorso di crescita, come sarebbe altrettanto importante separarsi da italiano, perché non credo abbia più molto da dare all'ambiente viola.
E a questo punto attenzione a Italiano-Napoli per la prossima stagione, però questa è una chicca che vi butto là, una provocazione.
E io te ne butto lì un'altra, allora, Italiano a Napoli, Sarri alla Fiorentina.
Parole dure di un uomo davvero strano.
Scherzi a parte, vedremo un toscano sulla panchina della viola, interessante. Andiamo in chiusura di puntata con un'entusiasmante lotta salvezza che ci appostolerà sicuramente come una lotta Champions, poiché le squadre coinvolte non sono 6 ma sono 7 e sono addirittura chiuse in 5 punti, ovvero c'è in penultima posizione il Sassuolo con 23, un punto sopra il Frosinone con 24, un punto sopra l'Empoli con 25, poi ci sono Verona e Cagliari a 26 e l'Udinese con 27, e sopra l'Udinese di un punto c'è il Lecce a 28. Anche qui penso il verdetto finale ci sarà solamente l'ultima giornata, playout permettendo.
Allora, lotta salvezza che a tratti secondo me è più interessante la lotta Champions, ma per il semplice fatto perché citando quasi Boris per la monnezza che gira lì dai bassi fondi della Serie A, no? da un Ballardini redivivo sulla panchina del Sassuolo a un Gotti rispuntato fuori a Lecce, a un Cioffi che probabilmente non arriva a fine campionato se continua così, a un Di Francesco che sta buttando via quanto di buono fatto nelle prime giornate, quindi sai, una lotta salvezza ancora più bella di quella Champions. E anche qui quanti anni erano che non si vedeva una lotta salvezza così agguerrita? Comunque negli ultimi anni, col fatto che sarà abbassata tantissimo la qualità, arrivavamo comunque a questo punto con dei verdetti già belli pronti, al massimo una squadra era in corsa ancora per resistere. Qua invece parliamo di 7 in 5 punti. Io non vorrei essere nei panni di una di queste tifoserie, perché arrivare a fine anno così è dura, è tosta per tutti, specialmente poi se c'è anche il playout, infarti a non finire.
Sì, è una lotta che coinvolge un po' tutti e che magari rischia di risucchiare squadre che solo poco tempo fa non avremmo mai immaginato di vedere in quelle situazioni. Se devo mettere una fish su una squadra che si salva, dico il Lecce del grande Luca Gotti, perché sa fare quel gioco da salvezza, sa fare quella che io definisco l'antimateria, che è adatta a salvare squadre del genere. Ha proposto un 4-4-2 veramente inaspettato, cioè Uden in fascia non me lo sarei mai aspettato, vi dico la verità.
Ovviamente la più grande sorpresa probabilmente è il Verona, data per spacciata dopo gennaio, una squadra smantellata, acquisti sconosciuti in giro per l'Europa, eppure Baroni è riuscito a compattare ancora di più il gruppo, e ricordiamo che la situazione societaria anche non è delle migliori, con l'esplodio di Futuruscio stanno conquistando punti importanti, e quindi questo Verona continua così, ha ottime chance di salvezza quando era dato praticamente per spacciato. Io vedo molto male il Sassuolo, che dopo l'infortunio di Berardi a questo punto rischia tanto, vediamo se Ballardini riuscirà all'inizio miracolo, mentre l'Empoli, che tanto ha fatto bene l'arrivo di Nicola, adesso sta avendo un nuovo calo, quindi saranno veramente decisivi quando mai gli scontri diretti tra di loro, più che provare a fare punti con le big a questo punto. Già dalla prossima giornata ci sarà un importante scontro diretto, che è quello della Sassuolo-Udinese, dove l'Udinese potenzialmente può prendere 3 punti decisivi appunto per agguantare la salvezza e far sprofondare ancora di più il Sassuolo. E prima di chiudere l'episodio ci terrei comunque a dire due parole sul caso Acerbi Juan Jesus, che ha caratterizzato l'ultima giornata. Adesso la procura sta facendo le sue indagini, vedremo quali saranno i provvedimenti. Acerbi rischia fino a 10 giorni di squalifica, però io penso che, diciamo, Acerbi, a prescindere da quello che sarà l'esito dell'indagine della procura, non ne esce nel migliore dei modi, soprattutto dopo le dichiarazioni al ritorno dal ritiro della nazionale. Un bel autogol, e vedremo anche i possibili provvedimenti che prenderà l'Inter stessa, che al momento appunto ancora non ha preso una posizione diretta sul caso.
Un autogol all'incrocio dei pali, poi, perché comunque era una questione che poi era finita fondamentalmente dopo la partita e che invece si è riaperta giustamente, non lo so, perché poi ecco, uno dice una versione, un altro dice l'esatto opposto. Adesso, come si dice, spesso la verità sta nel mezzo. Aspetteremo. Certo è, non è stato un bel episodio, soprattutto perché, diciamo, fatto da una persona che molti definiscono di carattere tranquillo e che comunque non ha queste uscite. Poi sai, va a capire, nella mente umana poi il momento di agonismo esce fuori di tutto. Ripeto, episodio spiacevole. Aspetteremo il giudizio della procura e verranno insomma prese tutte le sanzioni, sia comunque da parte della FIGC con la squalifica e, se confermata, probabilmente l'esclusione a Euro 2024, e da parte dell'Inter, che probabilmente cercherà di, non dico di non avere più Acerbi in rosa, però magari farlo passare in secondo piano e quindi trovare un nuovo giocatore per quel ruolo.
Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata. Noi ci riaggiorneremo per un nuovo episodio di Offside nelle prossime settimane. Qui da Riccardo è tutto.
Mi raccomando, come sempre, vi ringraziamo per essere stati con noi fino alla fine e vi mandiamo un forte abbraccio. Ciao ragazzi!